Buongiorno a tutti e benvenuti al podcast di Office of Cards. Oggi abbiamo la seconda parte dell'intervista a David Tacconi, che riprende la sua storia dal debito che ha sottoscritto per provare a riprendere il controllo dell'azienda che aveva creato e che ormai sembrava non essere più interessante per il gruppo di azionisti che deteneva la maggioranza. Sentirete di come David arriverà poi a fondare una nuova azienda, stavolta basata proprio sull'esperienza che non ha avuto la prima volta, evitando gli errori già commessi e posizionandola fin da subito sul binario giusto. In questo episodio parleremo molto di management, di mentorship e di come aiutare le nostre persone a trovare la loro dimensione nel posto di lavoro e di come comunicare insoddisfazioni ai nostri capi, davvero ricco di spunti e di temi che spero troverete utili come li ho trovati utili io. Prima di lasciarvi l'episodio, vi ricordo due cose. La prima è la pagina YouTube, che ovviamente si chiama Office of Cards, in cui condivido delle micro pillole, spesso da 5 minuti o meno, su riflessioni di vita aziendale, produttività personale, leadership, gestione delle persone e delle relazioni. È un canale che mi permette di esprimere i concetti che imparo in una forma diversa, non solo audio, ma condividendo anche schermate, grafici, foto, video. Insomma, credo che sia una comunicazione più completa e immersiva che ha il potenziale di arrivare più in profondità del solo audio. Andate quindi su YouTube, cercate il canale, iscrivetevi e mettete la spunta a invia tutte le notifiche quando pubblico nuovi video. Non vi spammo, promesso, ma così siete sicuri di non perderne nemmeno uno. La seconda cosa invece è la newsletter che trovate su Substack digitando officeofcards.substack, che si scrive substack.com. È breve, la mando di la domenica mattina presto ovviamente, e contiene alcune riflessioni su crescita personale e professionale, ottimizzazione del tempo, produttività. La uso anche per avere un dialogo con voi, fare sondaggi su che contenuti produrre per voi, raccogliere feedback, testare idee. E contiene anche una sintesi di quello che ho pubblicato in settimana, nel caso ve lo siate perso. Se vi piace il podcast, davvero non potete perderla. Ovviamente sia il canale YouTube che la newsletter sono gratis, proprio come questo podcast. Bene, non mi resta che lasciarvi all'ospite di oggi. Buon ascolto!
E cosa è successo? A un certo punto, insomma, gli abbiamo detto: guardate, noi facciamo la pazzia, vi riprendiamo le quote con un pagherò. E quindi, insomma, abbiamo fatto un accordo per cui gli abbiamo ricomprato le quote. A quel punto siamo diventati titolari dell'interezza delle quote. E come hai detto tu, a quel punto io mi sono guardato indietro e non c'era più nessuno, no? C'ero solo io, per cui non avevo più un capo, no? E lì devo dire che è il primo giorno, 1 novembre 2019, in cui mi sono veramente sentito un imprenditore. E lì è scattato qualcosa.
Ok, scusami, domanda intima, se non puoi rispondere non farlo, ma le quote con che soldi le avete ricomprate?
Ecco, non pagherò.
Vedi, allora, questo messaggino poco subliminale per chi ci ascolta: se ci credi devi avere le palle da mettere sul tavolo per fare questa cosa, cioè per dire vado a prendermi i soldi da qualcuno che me li presta con un ottimo tasso di interesse perché credo talmente in quello che faccio che sarò in grado di generare i profitti per ripagare i soldi che mi sono stati dati più gli interessi che mi vengono richiesti. Queste sono le palle dell'imprenditore.
Sì, guarda, poi ti aggiungo un'altra cosa a corollario di quello che dici tu, che è verissimo. Un'altra equazione che io ho visto essere vera sempre in questi anni è che quando si spera di poter fare una startup di successo mantenendo il sedere comodo sulla sedia su cui siedi con uno stipendio fisso, il fallimento è assicurato, o almeno il non successo è assicurato. Ecco.
Certo.
Perché comunque se non bruci le navi non puoi mai sperare di... No, è presente il famoso esempio di Cortés, no?
Sì.
Va in terra di conquista, tutti volevano tornare indietro, gli brucia le navi e dice ora si possono andare avanti, no?
Certo.
E quindi, ecco, quello lì è un punto in cui... Cioè, ci deve essere un punto in cui ti tremano le ginocchia e dici posso solo andare avanti, non posso più tornare indietro. Ecco. E allora lì trovi chi crede in te, perché sei tu il primo a crederci. Non necessariamente perché magari ti indebiti, ma perché ci stai credendo davvero. Perché metti, se non altro, la tua sopravvivenza come persona o come famiglia sull'iniziativa che stai portando avanti. E non solo.
Certo. Infatti io dico importante. Sempre, ci sono tanti modi per farti tremare le ginocchia, l'importante è che ti tremino, no? Perché sicuramente un modo è quello di dire mi indebito.
modo facile, hai un debito, hai qualcuno che bussa alla tua porta tutti i mesi, se non lo ripaghi ti viene a pignorare la casa, la macchina. Però tante volte, voglio dire, io per esempio nei founder che vanno a chiedere soldi a un fondo di investimento, venture capital, eccetera, eccetera, dico, non stai rischiando soldi tuoi, stai rischiando soldi di un altro. Capisci che cosa vuol dire questo? Cioè, e lì comunque, se tu sei una persona con una determinata responsabilità, cresciuto in un certo modo, eccetera, anche se non sono soldi tuoi, li tratti come se fossero tuoi, certo, e le ginocchia ti tremano, e come se ti tremano, perché dici, cavolo, io non voglio deludere questa persona, io non voglio andare a dirgli guarda che, eccetera, eccetera. Piuttosto che la responsabilità sugli altri, quello è un altro ottimo modo per vedere se le ginocchia ti tremano, perché quando tu, cioè, creare posti di lavoro è la cosa più bella del mondo. Dire a uno a cui stavi dando uno stipendio che non c'hai i soldi per darglielo il mese prossimo è la cosa più brutta del mondo. Eppure tu devi sapere che nel momento in cui prenderai quella decisione, quella frase devi essere pronto a dirla. Certo. Ok, e la domanda è come la gestire. E se tu ti fai questa domanda e pensi di poterla gestire e dici, cioè, non devi essere naif al punto di dire no, ma io avrò successo, non mi troverò mai in quella situazione. Ascolta me, ti ci troverai. Poi magari avrai successo lo stesso, però intanto in quella situazione tu ti ci troverai. Come la gestisci? Punto. Poi magari ti va di culo e non la devi gestire, ma fammi capire come la gestiresti, perché è proprio quella sensazione di, bravo, l'hai detta benissimo, di ginocchia che tremano. E di capacità di gestire se stessi con quella sensazione di ginocchia che tremano, che un imprenditore deve coesistere spesso e volentieri per anni quando inizia un'avventura imprenditoriale, no, Davide?
Tu sai che gli investitori americani ti chiedono come una stelletta, no? Quanti fallimenti hai avuto.
Certo.
Perché questo gli dà la certezza che hanno di fronte una persona che non è naif. Ecco, io oggi magari non ho un fallimento, ma ho sicuramente delle cicatrici, e devo dire che questo mi ha reso molto più forte personalmente, molto più credibile nel momento in cui sono ripartito. Ecco, quello che è successo dopo è che appunto abbiamo incontrato degli investitori, siamo riandati a incontrare gli investitori che volevano investire nella nostra vecchia azienda, ma che non avevano fatto, poi conoscendo i nostri soci, conoscendo un po' certe dinamiche che poi si sono avverate, diciamo, non, ecco, quindi senza entrare nei dettagli. E allora, insomma, fondamentalmente a un certo punto ci siamo trovati completamente arresi, abbiamo capito che questa vecchia azienda non aveva un grande futuro e abbiamo cercato di salvare il salvabile, però è arrivato un investitore, un incubatore di Milano che si chiama Bio4Dreams, che ringrazierò per sempre, che li ho incontrati veramente proprio nel momento più buio, che era dicembre 2019, perché ero lì che ogni notte, ogni giorno dicevo che cavolo ho fatto, e loro mi hanno detto, ma voi siete matti, vediamoci subito perché siete così matti che mi state simpatici, no? Per cui siamo andati, io, Roberto, è venuta anche Marta, che era una ragazza che insomma è cresciuta molto con noi, e che oggi di fatto è il nostro CEO, e siamo andati a incontrarli e in poco tempo, insomma, abbiamo deciso di fondare una nuova società insieme, che è appunto Euleria Health.
Ok.
E Euleria è stata fondata, ironia della sorte, il 28 febbraio 2020 a Milano.
Ok, fammi ricordare, cos'era successo il 6 di marzo del 2020?
No, ma il 24-25 di febbraio era già momento di lodi, no?
Sì, non so, sì, di Codogno.
E Codogno Monzese, esatto, no, di Codogno Monzese e poi dell'altra, come si chiama, vicino Padova. E quando siamo tornati a Trento, la gente ci camminava un chilometro, perché sembrava di essere andati
nel lazzaretto, chiaro.
In un lazzaretto, no? E ti giuro, quel giorno dal notaio c'erano 13 appuntamenti fissati, 12 erano stati annullati e c'eravamo solo noi.
Ah.
E quindi è stato un degno inizio di una nuova società.
Ok, va
Abbiamo
bene.
Iniziato così. Abbiamo iniziato così, però devo dire che coraggio ha premiato, perché poi siamo partiti con questa nuova azienda, di fatto poi...
Quindi qual era la premessa diversa di Euleria? Cioè, dici, tu avevi le cicatrici, avevi il crociato disintegrato e le caviglie massaggiate.
No, ma le cicatrici anche umane, non...
Esatto, no, ma è ovvio. Però allora la domanda di fondo è, questa è una seconda possibilità che ti sei creato da solo, e quindi evidentemente deve essere la sintesi di tutti gli errori che hai fatto almeno fino a quel momento lì, poi ne farai altri. La domanda è come hai impostato questa cosa, proprio per dire almeno quelle cavolate che abbiamo fatto cerchiamo di non rifarle.
Allora, quello che hai detto tu prima è stata la prima cosa che io e Roberto abbiamo fatto, cioè abbiamo fatto un'estrema ed attenta valutazione di quello che sarebbe stato il nostro primo socio. La prima cosa è stata che quando abbiamo fondato la società, questo nuovo socio ci ha chiesto una piccola quota, 10-15%, che non ricordo. Ok? E già questo è stato molto diverso. E gli allora soci ci avevano chiesto subito il 50% come condizione per entrare.
Certo.
Seconda cosa... Pietro Conti, che è l'amministratore delegato di Bio4Dream, ci ho parlato molto e a lungo. Lui mi ha sempre detto che la sua missione, è un signore di più di 65 anni che ha fatto una grandissima carriera nel mondo della salute e che ha poi affondato questo incubatore che oggi ha sede al Mind. Lui mi ha sempre detto che il suo compito era sì quello di portare avanti la sua iniziativa, ma anche quello di cercare di tirare fuori l'imprenditorialità da chi ce l'aveva in questo paese, di seguirli, di dargli fiato e di portarli a crescere. Cioè lui mi ha detto, quando abbiamo fondato l'azienda, Davide, io spero che con questa azienda tu domani mi compri delle quote di Bio4Dreams, cioè che tu possa investire in Bio4Dreams.
Ok.
E voglio che tu diventi più grande di me, capito?
Certo.
Ecco, e poi siccome le persone, quando si ha un po' di cicatrici, si cominciano a conoscere e si comincia a capire se raccontano, se credono in quello che dicono oppure no, io gli ho creduto, io e Roberto gli abbiamo creduto, anche Marta, eravamo chiaramente molto scettici perché eravamo molto più che scottati, no? Perché poi dopo che avevamo comprato l'azienda abbiamo scoperto tutta una serie di cose che per vari motivi, anche per disattenzione nostra e per ignoranza nostra, non avevamo visto, e quindi eravamo estremamente scottati rispetto alla precedente azienda, ma siamo partiti sicuri, no? Sicuri di avere un giusto compagno di viaggio. E questa è stata la prima cosa. La seconda cosa, che era più opportunistica, è che il Covid da subito mi ha fatto capire che era quello che mancava a far sì che la mia idea originaria potesse diventare necessaria e non più un nice to have, no?
È quella cosa. E l'idea, scusa, era la stessa, cioè parliamo comunque di riabilitazione.
In realtà siamo partiti cercando di fare una cosa molto diversa che ancora stiamo cercando di mettere a terra, perché non è semplice, che era quella di fare un portale di matching tra fisioterapisti e pazienti. Quindi avevamo messo insieme tutta una serie di fisioterapisti e poi facendo, diciamo, un po' di campagne online, cercavamo di trovare pazienti che arrivassero e chiedessero...
Come Serenis, ma sulla fisioterapia.
Sulla fisioterapia. Poi in realtà questa cosa abbiamo scoperto che non funziona, perché in tutte le branche della medicina non è come in personal trainer, no? Cioè vai molto sul passaparola, sul fatto che te lo ha consigliato il medico, sul fatto che il medico che ti ha operato, che ti ha visitato, dice no, guarda, fidati di me, vai lì, e quindi non trovi il primo fisioterapista che capita. Ecco,
certo.
È abbastanza raro, cioè quando devi mettere una spalla, un ginocchio nelle mani di qualcuno vuoi essere molto sicuro, e questo infatti l'abbiamo scoperto proprio durante il Covid. E quindi niente, insomma, per cui siamo andati avanti. Nel frattempo Coreab stava lentamente sprofondando, per cui a un certo punto con Euleria stava acquisendo nuovi soci, e quello che abbiamo fatto è stato rilevare i rami di azienda di Coreab, quindi comprarli, acquistarli al prezzo di mercato. Questo ha permesso a Coreab, la vecchia azienda, di andare in liquidazione e chiudere in bonis, per cui adesso stiamo saldando tutti i debiti e quindi cerchiamo di portarla ad una morte serena, e Euleria di aver acquisito, comprando appunto i rami di azienda, e di ripartire con tutto un nuovo ecosistema di prodotti basato anche su quella che era la precedente storia di Coreab. No,
e però, quindi adesso avete aggiunto anche quella diciamo linea di prodotti, non so, servizi, esatto, adesso non so come chiamarla, per la riabilitazione.
Esatto, abbiamo aggiunto anche questa, l'abbiamo arricchita, adesso la stiamo ricertificando, l'abbiamo cambiata, l'abbiamo migliorata, e sono successe tante cose in questi 2 anni, e tieni conto che Euleria Health era un'azienda che quando siamo partiti eravamo io, Roberto e questi qua, oggi siamo, dopo neanche 3 anni, siamo quasi 30. per cui è un'azienda che è cresciuta e che quest'anno fattura quasi 1 milione di euro. Vediamo cosa succede in questi giorni, se superiamo la soglia.
Addirittura in questi giorni, scusa, stiamo per contesto, no? Stiamo registrando poco prima di Natale, quindi non manca niente.
È vero, diciamo che il fatturato insomma sarà intorno ai 900.000 euro probabilmente, okay. E però ci sono già tutta una serie di ordini per l'anno prossimo che ci fanno immaginare un ulteriore raddoppio del fatturato l'anno prossimo.
Certo.
Ecco, quindi insomma è stata molto dura, molto travagliata, ma oggi è poi vista dall'esterno chiaramente non è così, no? Però dentro ci siamo fatti un bel mazzo, devo dire, ce lo stiamo tuttora facendo, ma in un altro modo.
Esatto, ve lo state facendo sicuramente, ma secondo me io ti devo dire questo, cioè la prima volta che mi capita di sentire una storia così, cioè tante volte senti, cioè, che poi tante, non è che sono tantissime, però senti il founder che fa l'exit, chiude, fa un'altra azienda, va a prendersi i soldi, fa un'altra azienda, poi o la sta gestendo o fa l'exit, comunque c'è sempre un discorso di cicli chiusi, no? In un modo o nell'altro. Nel tuo caso invece, ce l'hai sottolineato adesso, c'è addirittura un caso in cui parte sotto, col senno di poi ovviamente è facile dirlo, sotto gli auspici probabilmente sbagliati, poi tante volte vado vicino a toccare la coda delle giostre, però il tizio, il giostraio me la tira via e non riesco a prenderla. Poi dici vabbè, sapete cosa c'è, a sto punto mi avete rotto le balle, vado in banca, chiedo i soldi, ricompro le quote e adesso finalmente faccio quello che dico io. E questo, cioè, quando siamo arrivati a quel punto della storia dici lieto fine, perché adesso tutto quello che hai imparato, tutto quello che hai sempre detto di voler fare ma non hai mai fatto perché c'erano gli azionisti che non te lo lasciavano fare, adesso lo puoi fare. E invece succede che questo non sta andando bene, che comunque le cicatrici forse erano anche troppo profonde o comunque c'erano delle motivazioni strutturali per cui quel business era difficile da tenere in piedi, e ciò nonostante, e a questo punto va detto ciò nonostante, perché ormai è un filotto di roba, non dico di fallimenti come hai detto tu, però è un filotto di roba che vorrei ma non posso, vorrei ma non posso, vorrei ma non posso, di incompiute, no? E dici ok, ci riprovo, no? Vai, ci riprovo, e non solo ci riprovi e ci riesci, diciamo ci stai riuscendo, insomma comunque l'hai impostata bene, ma anche in parallelo tieni aperta l'altra e pian pianino la chiudi in una maniera, non dico dignitosa, ma diciamo in una maniera sensata, no? Quindi valorizzando le cose che avevano valore e integrandole all'interno del nuovo organismo che è più sano di quello di prima, e poi chiudendo invece le cose che devono essere chiuse, aziende in liquidazione, magari alcune cose riesci a evitare di doverle pagare nel momento in cui non hanno alcun valore, basta, finito, svaniscono nell'etere, no?
Sì, è successo così. Diciamo che la tenacia bisogna stare attenti a non farla diventare stupidità, per cui questo è
sì,
molto importante.
Ecco, forse questo è un aspetto importante, cioè durante tutto questo processo, quindi il processo in cui, diciamo, questi anni, queste decisioni, tu con chi le condividevi? Cioè per essere sicuro di non essere appunto... di non rischiare di essere quello testardo e dici minchia, ma Davide l'hai capito che non è per te sto mestiere, cioè qualcuno te l'avrà detta sta frase, no? Tu come facevi, cioè qual era il self talk barra la mentorship o quello che vuoi chiamarlo su cui ti appoggiavi per rimanere lucido e valutare le cose per quello che erano e non farti prendere dalle emozioni? Questo episodio è supportato da Scalable Capital, il tuo compagno ideale per iniziare a investire in modo semplice, sicuro e conveniente. Con oltre 600.000 clienti, Scalable è una piattaforma regolamentata e questo è molto importante, ragazzi, perché vi offre una possibilità di investire in azioni, ETF e fondi partendo solo da un euro. Ma perché dovresti iniziare a investire? È semplice. Primo, l'inflazione, che se aumenta di questo passo diminuisce di molto il nostro potere di acquisto. Secondo, se pensate oggi che la pensione che avrete quando ci andate a 80 e passa anni vi permetterà di sostenere lo stile di vita che avete, beh, vi faccio tanti auguri. E il terzo, beh, per chi ne ha, i figli. Io ad esempio ho un fondo per le mie bambine, piani di accumulo per me, investimenti diversificati per obiettivi che hanno orizzonti temporali diversi.
Con Scalable puoi dare forma ai tuoi obiettivi di investimento e sfruttare appieno il suo potenziale per far crescere i tuoi risparmi nel tempo. L'importante è iniziare per step e Scalable non ti permette solo di acquistare azioni o ETF, ma anche di imparare come funziona il mondo degli investimenti. Scopri di più su come Scalable può trasformare il tuo approccio agli investimenti visitando il link in descrizione. Ricorda, con Scalable il tuo viaggio finanziario può iniziare solo con un euro. Non aspettare, investi nel tuo futuro oggi stesso con Scalable Capital.
Allora, innanzitutto diciamo che ho dei grandi amici e questo è fondamentale. Ho degli amici che mi sono stati vicino, ma sono anche degli amici capaci, per cui persone che guidano aziende o che sono in posizioni manageriali e che mi hanno sempre, come dire, rassicurato sulla bontà del mio operato, diciamo così. La seconda cosa sono stati comunque i fatti, i riconoscimenti che ho e che abbiamo avuto negli anni, che non è che, come ti posso dire, non è mai stata la nostra un'azienda, una realtà o dei prodotti a cui, come dire, non è stato riconosciuto valore. Diciamo che molte volte, appunto, quattro volte ci siamo trovati a un centimetro, magari 10 centimetri a volte dalla exit, dalla vendita, e quindi c'erano aziende molto grandi, molto strutturate, si parla anche di multinazionali con diversi miliardi di fatturato, interessate prima di tutto a me, a noi e poi ai prodotti, che per vari motivi non si sono concretizzate. Quindi questo, appunto, certo, guardando l'altra faccia della medaglia, mi ha sempre fatto dire, anzi, i miei amici mi hanno detto, ma guarda, non è che sei scarso, anzi, non si sono, per qualche motivo non si sono allineati gli astri, no? Quindi veramente questa cosa qui non è che eravamo lì in un'azienda in cui non squillava il telefono, non c'era mai niente da fare, si vedeva piano piano che il business stava morendo, anzi, c'era bisogno di crescere, c'era bisogno di investire, c'erano, come ti dicevo, due direzioni divergenti. Infatti mi ricordo che ho detto a Pietro, dopo che abbiamo fondato Euleria Health, gli ho detto, adesso non abbiamo più scuse, per cui ora, ho detto, vediamo di che pasta sono fatto, no? E se è vero che sono capace e che siamo capaci. Per cui mi sarebbe dispiaciuto mollare senza averci provato fino in fondo, ma ho avuto la tentazione, certo. Ho fatto anche dei colloqui a un certo punto. Prima di andare a ricomprare l'azienda, poi chiaramente non ero convinto fino in fondo e quindi se ne accorgevano anche
poi sono bastati i colloqui per ricordarti cos'era, esatto. Telecom
no, gli altri mi dicevano ma sei sicuro di voler venire a lavorare da noi, ma anche insomma aziende europee anche fuori dall'Italia, per cui cioè, ho guardato
certo.
Molto al di fuori, per cui diciamo un po' di come dire, di coscienza di sé, riconoscimento di quello che avevo imparato mi ha servito, ma ti ripeto, però il fatto di aver avuto e di avere tuttora degli amici che mi supportano in questo è fondamentale.
Certo, ma in realtà hai parlato delle due componenti e poi hai citato anche un'altra cosa che voglio sottolineare, gli amici sicuramente la componente emotiva, perché se il mio amico mi dice che sono bravo, cioè sì, sei mio amico, però cioè, voglio dire, alla fine della fiera purtroppo quello serve per avere quello che magari ti ascolta nel momento in cui hai bisogno di buttare fuori qualcosa, quello che magari anche non dice niente, però sa, ti conosce, ti mette la mano sulla spalla nel momento giusto, nel modo giusto, oppure gli amici del calcetto, che comunque quando vado quell'ora lì almeno stacco il cervello e poi riesco a vedere le cose in maniera più lucida, quella componente è sicuramente importante. Poi hai parlato di external validation, quindi dire, però io vedevo che le chiamate arrivavano, i prodotti si vendevano, i clienti apprezzavano, c'erano parole positive, che comunque il fatto che continuo a arrivare vicino alla riga del traguardo vuol dire che l'azienda in qualche maniera interessa e quindi sicuramente non siamo qui che facciamo schifo, ma ci sono delle motivazioni, diciamo, diverse per le quali non le cose non funzionano. Poi però hai parlato anche di diciamo della tua capacità di così estrinsecarti dal contesto e di valutare le cose a 360 gradi, quindi fare la sintesi di tutto questo e costruire un piano strutturato anche di riacquisto, di adesso fondo, vado a cercarmi un altro founder, eccetera, eccetera, è anche un modo per continuare a muoversi, no? Io dico sempre, quando cioè il modo migliore per deprimersi è star fermi,
non c'è
proprio
dubbio.
Per definizione, non faccio niente, perché il self-doubt a questo punto monta nel tuo cervello, meno cose fai, meno ti viene voglia di fare cose e più cominci a pensare agli scenari apocalittici, oddio, qua, là, su, giù. Invece se continui a muoverti anche piano, più ti muovi, più vedi scenari diversi, ho incontrato quel tizio, magari quell'altro mi interessa, quello mi ha detto questa cosa, e poi magari ti si presenta una via d'uscita che non valutavi alternativamente, perché banalmente non la vedevi finché eri fermo nel punto di vista precedente, e poi invece sei diventato, hai acquisito un punto di vista diverso che ti ha permesso di vedere uno scenario che magari prima non c'era. Quindi secondo me queste cose sono cose assolutamente di grande valore, che nel tuo caso si sono applicate ad un aspetto professionale, ma secondo me si applicano anche nella vita normale, dove abbiamo dei problemi che stiamo gestendo. L'ultima cosa che volevo sottolineare è la battuta che ho fatto, no? Perché l'ho fatta come battuta, però ci ho pensato e dico, quando pensi che la tua vita faccia schifo, vai a fare un colloquio, vai a vedere cosa c'è fuori, perché in alcuni casi magari scopri la vita che vorresti e allora dici, vado. Che pirla che sono, che continuo qua a intestardirmi, eccetera, là si starebbe da Dio. In altri casi, ed era la battuta che ho fatto, scopri che forse la tua vita non fa così schifo, perché scopri che là fuori c'è di peggio, cioè quello che ti vendono come figata ti fa schifo, no? E ripeto, non è che perché fa schifo in senso assoluto, ma perché, come dicevamo all'inizio, non è per te. E allora tante volte uno dei modi efficaci per uscire dal self-doubt è provare l'antitesi, quindi provare ad andare agli antipodi rispetto a dove stiamo andando, virata a 180 gradi, vado a fare il dipendente di una multinazionale, vado a fare i colloqui, faccio domande per capire esattamente come sarebbe la mia vita là dentro e poi torno a casa e dico, sai cosa c'è? Meglio l'azienda di cui ho una quota di minoranza dove non funziona niente rispetto a quello. Questo secondo me tante volte aiuta, solo che spesso e volentieri le persone dicono, rimangono quasi prigioniere della loro vita e non hanno neanche il coraggio di provare a vedere che alternative ci sono, mentre invece solo il vedere le alternative ti permettono di trovare un'alternativa migliore oppure di così scoprire che il tuo quotidiano non fa poi così schifo, no?
Guarda, è successo poche settimane fa che una persona che lavora con me da molto tempo, molto importante per l'azienda, è venuta a dirmi contrita che aveva fatto un colloquio per un'azienda molto più grande solo per provare e che questi l'avevano messa prima nella lista, no? E quando me l'ha detto io ho detto sono contento che l'hai fatto.
Ah, perché? Certo.
Perché così ti rendi conto di quanto vali, no? E questa persona è rimasta molto stupita dal fatto che avessi reagito così, ma che è stata una reazione estremamente naturale, perché ero contento davvero, non è stata strategica, tant'è che poi certo. ho parlato e poi ho detto guarda, non so se è il lavoro giusto per te, perché secondo me qui ti diverti molto di più, fa più per te, però capiamo se c'è qualcosa in più che puoi fare eventualmente, però ho detto guarda, non ti voglio convincere, hai dato talmente tanto alla nostra azienda che se vuoi andare via sei liberissima ad andare via, no? O liberissimo, insomma, persona di sesso neutro
e, anonimo.
Anonimo esattamente, e quindi questa cosa poi alla fine ha fatto decidere a questa persona di restare con noi ancora più convinta, ancora più rilanciata, proprio perché è successo questa dinamica che dicevi tu, che è andata fuori, si è sentito lusingato dalla proposta, ma poi si è reso conto di quello che aveva, no? E questo ha fatto sì che
certo.
La persona fosse lì, per cui Sono d'accordissimo, infatti bisogna anche, questo lo dico da imprenditore, bisogna anche essere coraggiosi da questo punto di vista, perché se una persona nell'azienda non si trova più a suo agio è inutile trattenerla con la forza, no? Ci sono imprenditori che a volte non rivolgono più la parola ai dipendenti che vanno via perché si sentono traditi, ma perché? Cioè se uno va via il primo che ha sbagliato sei tu, non è lui, no? Perché probabilmente non lo hai messo nelle condizioni di lavorare nel miglior modo possibile, oppure semplicemente non c'era un matching, no? Tra quello che tu offrivi e che lui o lei ti offriva. Per cui è anche giusto confrontarsi con l'esterno, perché così uno capisce se può dare quello che deve dare all'azienda, quello che può dare all'azienda, perché è uno scambio. Non è che io ti pago e quindi tu sei mio schiavo, è uno scambio. Io ti do uno stipendio perché ho bisogno, certo, che tu faccia quello che io non so fare, no?
Certo, tra l'altro condivido una nerdata classica che è l'etimologia della parola crisi, no? Certo, quando si dice mettere in crisi, la gente immagina la crisi, cioè ormai nel popolare è una cosa negativa, no? La crisi è negativa, in realtà l'etimologia della parola greca, crisis, è dubbio. Certo. Non è negativo. Mettere in crisi vuol dire mettere sotto stress, mettere in dubbio, mettere in discussione, no? E quello che io dico sempre, appoggiandomi a una cosa che ho sentito dire da Reid Hoffman, no? Il co-founder di LinkedIn, che lui identifica la durata di un lavoro in 2 anni, no? E lui dice, ma non perché dopo cambio azienda, ma perché di fatto ogni 2 anni il mio lavoro cambia, anche se rimango a fare la medesima cosa, perché cambia il mondo intorno a me. Certo. Quindi magari la mia job description, che prima aveva questi 10 bullet, dopo 2 anni di quei 10 ne saranno rimasti 2 e ne sono comparsi altri 21 e quindi il lavoro evolve, e allora lui lo chiama tour of duty, no? Dice, io ho una responsabilità, un lavoro per 2 anni, poi fra 2 anni cambierà, poi sarò io a cambiare azienda o io a cambiare ruolo nella stessa azienda o rimango nello stesso ruolo nella stessa azienda ma è cambiata la natura del mio lavoro, non conta, ma quello è un momento di crisi. Cosa vuol dire crisi? Vuol dire devo mettere in discussione il fatto che io, dopo 2 anni, abbia ancora la stessa motivazione, la stessa voglia, la stessa energia, eccetera, 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 di stare qui, cioè di svegliarmi la mattina, di vestirmi, di venire qua, di dare, come hai detto tu, il 100%, perché quella lavorativa è una relazione e le relazioni funzionano se ci si lavora, se no non funzionano. Io do il 100% e l'azienda mi dà il 100%, che è lo stipendio, le opportunità di crescita, il learning, i benefit, quello che poi l'azienda mi dà, no? Quindi è molto molto importante che questa sia una scelta, non una non scelta di non fare qualcos'altro, ma deve essere una scelta consapevole di fare quello che sto facendo. Chiaramente non va fatto tutti i giorni, non avrebbe senso, ma è giusto nei momenti, diciamo, di pivot, no? E ogni 2-3 anni, insomma, dire ok, cosa ho fatto negli ultimi 2-3 anni? Cosa ho raggiunto, poi che obiettivo mi do nei prossimi 2-3 anni, eccetera, eccetera, e poi la domanda diventa, è questa azienda la scelta migliore, il modo migliore, il momento migliore, il luogo migliore, nonché il team di cui faccio parte, per soddisfare le mie ambizioni dei prossimi 2-3 anni? Allora, se la risposta che ti dai è sì, festa finita. Se la risposta è no, una delle cose che puoi fare è guardarti intorno. Un'altra delle cose che puoi fare è dialogare con l'azienda, no? Soprattutto quando hai un'azienda come la tua, David, dove tu reagisci con gioia, tra virgolette, insomma, comunque con apertura mentale, ecco, rispetto a uno che viene e ti dice un colloquio, perché se venisse da te uno a dire, David, io non sono veramente più sicuro di voler stare qua dentro, tu probabilmente diresti ok, fammi capire perché, quali sono le cose che ti mancano, quali sono i problemi, che cosa vedi, che cosa senti, che cosa provi, eccetera eccetera, proviamo, nel momento in cui ovviamente la persona la vuoi tenere ed è una persona di valore, proviamo a costruire un qualcosa insieme basato su ciò che tu ti aspetti, a cui ambisci adesso, e vediamo se funziona, no? Cioè, e quindi c'è sempre questo tabù, no? Di condividere i dubbi con l'azienda, ma non bisogna avere tabù, bisogna sempre aprirsi nei modi ovviamente corretti.
Guarda, io ho fatto un gioco pochi mesi fa con tutti i dipendenti, ho fatto un face to face con tutte le persone, dove ho chiesto a tutti, tra le varie cose, come vedevano l'azienda, come raccontavano della nostra azienda all'esterno, ma come si vedevano tra 3 anni, no? Perché 3 anni è un tempo in cui uno può immaginarsi un futuro, no? Io dicevo, certo, 3 anni fa Euleria non esisteva e oggi siamo qua. Quindi, come ti vedi tra 3 anni? E tutti mi hanno risposto. E su questo io poi sto lavorando con le persone, perché voglio che ognuno si senta soddisfatto, perché se una persona viene a lavorare soddisfatta mi dà il 110%, il 120%, non il 100%. Chiaro che però, se uno mi dice voglio tagliare il salame, questa non è l'azienda per lui, no? Cioè, se l'aspirazione è quella.
Certo.
Però chiaramente ci deve essere un match tra un matching tra quello che l'azienda offre e quello che la persona offre. Però, come dici tu, chi è dipendente, e io sono stato dipendente per tanti anni, ho fatto questo sbaglio, non deve avere il timore di andare dal proprio capo, manager o imprenditore e fargli capire che vorrebbe dare di più, che potrebbe dare di più o che vorrebbe fare un'altra cosa. Chiaro, non deve essere schizofrenica la cosa, ma questo aiuta le aziende a crescere, perché l'azienda alla fine cresce non perché solo l'imprenditore è bravo, ma perché tutti insieme si rema dalla stessa parte. E questo è certo. Un concetto che spesso ci dimentichiamo, no?
E adesso un bel caffè finito. Perché rischiare di rimanere senza caffè quando puoi abbonarti a Caffè Borbone? Prezzi vantaggiosi, costi di spedizione inclusi, tante possibilità di personalizzazione e l'abbonamento lo sospendi quando vuoi. Decidi tu la frequenza, la qualità, scegli tra le cialde e capsule compatibili e crea il tuo mix di gusti e miscele. Mai più senza caffè con l'abbonamento Caffè Borbone. Tutte le info su caffèborbone.com.
Certo, guarda, voglio usare questa piattaforma, se me lo permetti Davide, per condividere un discorso che ho fatto di recente con un ragazzo a cui ho fatto coaching, perché è esattamente quello che stiamo dicendo adesso, no? Allora, questo ragazzo mi dice che è scontento del suo lavoro, no? E io gli domando, gli dico: ma tu ne hai parlato col tuo capo e con risorse umane? No. Allora gli ho detto: perché non ne hai parlato? Perché la mia azienda è un po' un'azienda permalosa, gli dici che non sei contento, sembra che gli stai facendo un dispetto. Allora io gli ho risposto semplicemente così, e poi ho cercato di dargli un consiglio per andare avanti, magari condivido anche quello così lo rendiamo universale, ma io gli ho risposto così, gli ho detto: ma un'azienda così, se fosse una donna, perché questo era un uomo, no? Se fosse una donna, tu vorresti stare con una donna così, che non le si può dire niente? E lui mi dice: no. E allora che cazzo stai lì a fare? Cioè, gli ho fatto la domanda. Perché dice: no, ma sai, perché qua si arrabbiano. E dico: ma guarda che sei in una relazione. Sei in una relazione dove tu permetti a una delle due parti di avere opinioni sull'altra e basta. Non c'è ritorno, non c'è feedback, non c'è niente, ok? E allora gli ho dato dei consigli, gli ho detto: tu non devi andare là, poi hai usato la parola schizofrenico, che è un'ottima parola, non devi andare là e dire, pianto i pugni sul tavolo, ecco adesso qua non va più bene, minacciare, guardate che... Devi andare là molto sereno e dire: allora, io ho fatto le seguenti cose, ok? 1, 2, 3, parliamo di achievement. Poi dici: mi avete promesso, in risposta alle cose che io ho fatto, le seguenti cose, 1, 2, 3, che non sono successe. E gli ho detto: devi dire questa frase, proprio 2 punti, virgolette, io sono scontento. E gli ho detto: e devi avere il coraggio, dopo che l'hai detto, di stare zitto. Vediamo cosa dicono. Perché poi alla gente, siccome ti senti, come hai detto tu, no? Ti senti in sudditanza, cioè ti viene da blaterare, no, perché sapete, in realtà, no, stai zitto. Devi essere assertivo, devi dire... motivo per cui mi aspettavo determinate cose, le cose che non sono successe, conclusione, io sono scontento, fine, come se fosse una slide, e poi stai zitto e vedi cosa dicono, no? Allora, se ritorniamo al, no, ma vedrai che qua, ragazzi, no, me l'avete detto, non è successo, allora o adesso me lo dite in maniera diversa, ovvero forma scritta, o altrimenti, e di nuovo domanda, non affermazione, domanda, perché dovrei credere che stavolta succede? Perché mi avete fatto una promessa, non l'avete mantenuta. Quali sono le differenti premesse che voi mettete sul tavolo adesso, tale per cui vi dovrei credere? No? Allora, ho cercato di dargli questi strumenti dialettici, ma ho capito che dall'altra parte c'era una persona che era in totale sindrome di Stoccolma, cioè non so come altro definirla, nei confronti della sua azienda. No, poi ovviamente dai uno schiaffo, dai due, dai tre, questo ragazzo ha capito che, cioè, o prendi la situazione in mano e comincia a governarla, o altrimenti vai dove vogliono loro, con le conseguenze che era veramente una situazione imbarazzante di un ragazzo che aveva un lavoro di grandissima responsabilità, apicale nel contesto in cui operava, con uno stipendio da fame. E ho detto: ma è ovvio che si stanno approfittando di te, cioè tu vali almeno il 15, anzi il 30% in più, ok? Però fin tanto che tu vai là, ma no, scusate, veramente tiri la giacchina, questi ovviamente si approfittano di te, perché purtroppo tante aziende ragionano così con i loro dipendenti, sì. E si approfittano del dipendente che non parla, del dipendente che subisce, che sta, guarda, zitto, eccetera. Però dico, quando tu senti parlare di relazioni tossiche fra un uomo e una donna, spesso e volentieri purtroppo a svantaggio della donna, sono esattamente questo tipo di relazioni, dove c'è uno che parla e uno che deve subire. Ma non è sano, cioè escine, no?
Certo, certo. Guarda, aggiungo solo questa cosa, perché mi sono successe alcune cose, alcuni episodi qua in azienda da me, dove alcune persone, nonostante io cerchi di far di tutto per creare un clima orizzontale, soffrono un po' di sudditanza, no? E quindi non sono magari venute a dirmi che avevano dei problemi, delle difficoltà, che si sentivano sottopagate, perché può succedere anche una distrazione a volte dell'imprenditore o del manager, no? Per cui magari uno lo fa anche veramente non con cattiveria. Ecco, quello che possiamo consigliare magari alle persone che hanno difficoltà a parlare con i ruoli apicali è di individuare quel management intermedio, no, che magari ha una certa influenza nei confronti dell'imprenditore, specialmente nelle piccole e medie imprese, perché ci sono queste figure. Qui da me, appunto, ci sono delle persone che poi mi riportano che l'altra persona ha una difficoltà e che magari vengono a parlarmi insieme, perché quello lì da solo con me non ce la fa. Ecco, queste dinamiche qui vanno trovate, perché io capisco che uno possa magari per storia personale sentirsi in difficoltà a parlare col capo, però bisogna trovare il modo per tirarle fuori le cose, perché altrimenti la relazione diventa tossica anche se non lo è, perché se c'è un non detto poi rimane per sempre e ogni volta tu dici vedi, capito?
Certo.
E quindi questo va...
Certo.
Bisogna parlare con gli imprenditori e con i manager, bisogna parlare, bisogna aiutarli a guidare
le aziende. Ma anche nelle relazioni personali, se c'è qualcosa che non va con l'amico, col fidanzato, la fidanzata, bisogna parlarne. Io dico sempre questa frase e dico, in realtà la cito, l'ho sentita dire credo da Jocko Willink, no? A difficult conversation is more difficult the longer you wait. Punto. Cioè, tu già parti con una discussione che è complicata. Più aspetti, peggio è.
Certo.
Ok, quindi per definizione, il momento in cui quella discussione sarà più facile è adesso. Questo è il momento, ok? Punto. Poi ovviamente, se vedi David Tacconi che cammina nei corridoi con un muso lungo un chilometro, forse aspetterei un attimo, no? Magari aspettiamo un quarto d'ora, ecco, esatto, vediamo se gli passa. Però concettualmente, al netto di scegliere il momento corretto e il modo corretto, sicuramente il tempo corretto è il prima possibile, sempre. Proprio perché altrimenti la relazione va avanti su un binario dispari, dove uno sa una cosa che l'altro non sa e conseguentemente uno agisce dando per scontato nel suo cervello che tutti sappiano quella cosa, in realtà l'altra persona agisce non sapendola e quindi nascono poi delle incomprensioni o addirittura delle azioni o dei detti, dei non detti, eccetera, eccetera, che aggravano la relazione, ma in maniera inconsapevole, dove uno tipicamente dice io non lo sapevo mica, se non me lo dici non lo so, no? E questo, secondo me, in generale nelle relazioni è una cosa di grande saggezza e non è facile, però ti fa crescere. E by the way, le discussioni, se tu impari ad avere queste discussioni difficili con il tuo manager, sarai in grado di avere discussioni difficili con tua madre, tuo padre, tuo figlio, tua moglie, che chi diavolo vuoi. Perché il muscolo è sempre quello, no? Il muscolo di prepararsi, di essere rispettosi, di ascoltare, no? Di essere capaci di posizionare il problema, come ho detto prima, nella maniera più oggettiva possibile. Tu non sei andato lì a fare polemica, tu sei andato lì a dire ho fatto X, non è successo Y e quindi, che voglio dire, non è che, cioè, se uno si arrabbia è permaloso, cioè, voglio dire, e allora torniamo al discorso di prima, se sei permaloso forse questa è una relazione da cui è meglio se cambio aria. Senti David, abbiamo toccato un sacco di temi e abbiamo sentito la storia che ti ha portato in Euleria. E abbiamo detto tutto? C'è qualche aspetto della tua vita, qualche consiglio, qualche final tips and tricks che vuoi condividere con chi ci ascolta? Qualche cicatrice ulteriore che vuoi condividere?
No, ora basta, perché sennò veramente mi metto troppo a nudo. No, guarda, io non rimpiango niente di quello che ho fatto e di questo sono molto contento, nonostante sia stato molto difficile, molto faticoso da tutti i punti di vista, personale, economico, familiare, perché comunque mi sono portato dietro in questa vicenda una moglie e tre figli, e quindi non è banale.
Anche nel frattempo si sono moltiplicati i figli, giustamente.
però devo dire che ho sempre fatto scelte, per quanto difficili, che andavano nella direzione di quello che io sono, no? Cioè io potevo raccontarmi certe volte che avrei voluto fare il dipendente di una multinazionale, ma non ce l'avrei fatta, sarei morto dentro, e mi è capitata l'opportunità e ho preferito rimanere quello che sono, no? Chiaramente mantenendo, no, uno stipendio e la sopravvivenza, cioè non facendo scelte illogiche, ma magari non ho scelto la scelta più comoda, non ho fatto la scelta più comoda, la scelta più agevole. Ecco, ma questo devo dire che oggi mi ha formato e sicuramente mi sento molto più forte, molto più sicura ad affrontare il futuro, che so che non sarà facile, so che tutto non arriverà come per magia, ma ho un bagaglio che mi permette di affrontare tutte le situazioni in maniera più, più trasversale, ecco, ed avere più strumenti a disposizione. Ma questo perché sono rimasto fedele a me stesso, ecco. E questo secondo me è importante farlo, cioè è importante che uno scopra chi è nell'azione, non lo scopri a tavolino chi sei, per cui bisogna provare, no? Come dicevi anche tu prima, cioè bisogna andare, provare, se si capisce che quella non è la strada che fa per me, cambiarla e mettersi in gioco, ma sempre ascoltandosi, guardandosi dentro per cercare di scoprire chi si è. Questo soprattutto da giovani è importante.
Certo.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Beh, e poi, scusa, rimanere fedeli a se stessi è la formula della felicità, no? Perché alla fine quando ti snaturi e continui a fingere di essere uno che non sei, è impossibile essere felice.
Sì.
E questo, devo dire, è matematico. Senti, ti faccio un'ultima domanda più pratica. Dietro la tua testa vedo alcuni libri.
Sì.
No? E immagino che tu comunque sia uno che legge abbastanza, quindi ti chiedo magari qualche consiglio di lettura, no? Quali sono stati dei libri, due, tre, non so, quelli che vuoi condividere, che ti hanno lasciato un segno particolare e che secondo te uno, se non li legge, si perde un pezzo di mondo?
Guarda, io un libro che mi ha profondamente segnato e ho letto ultimamente è stato il famoso The Seven Habits of Highly Effective People.
Okay.
Di Stephen Covey. Non l'avevo mai letto per il tremendo titolo che gli hanno dato in italiano, che è Le sette regole per avere successo, che sembra un libro da autogrill,
sì.
Con tutto il rispetto per l'autogrill, però insomma, diciamo, non gli rende giustizia, ecco.
No, certo.
E quello è stato ed è un libro che io non ho letto, ho studiato profondamente, mi sono attaccato a una serie di reminder su come appunto affrontare non solo il lavoro ma la vita, ed è sicuramente molto molto, è stato veramente molto molto profondo. E l'altro libro che ho letto e che mi ha sognato e su cui sto ancora lavorando, però, perché è difficile, è il famoso libro di Napoleon Hill, Think and Grow Rich, che è un altro libro.
Certo.
Diciamo un masterpiece che un imprenditore deve avere, no? Cioè come pensare alla ricchezza, no? Senza avere paura di pensare alla ricchezza dei soldi, una cosa che magari appunto nella nostra cultura, tornando a quello che dicevamo all'inizio, a volte viene vista in certe situazioni quasi come una cosa da rifuggire, ecco, no? perché è sbagliato, no? E invece devo dire che quel libro, non come il libro di Stephen Covey, che ho trovato molto più profondo e molto più definitivo da tanti punti di vista, però mi ha aiutato. Adesso sto leggendo un altro libro.
Ma sì, secondo me c'è una differenza fra questi due libri, no? Quello di Stephen Covey è una guida, è proprio un manuale, quello di Napoleon Hill è un volantino, è un manifesto, non ha lo stesso livello, secondo me, narrativo e di profondità che invece ha Covey, che l'ha studiato. Prima di scrivere Napoleon Hill era un attimino più visionary e inspiration, diciamo, no?
Però li ho detti apposta perché sono due libri molto diversi tra di loro, no? Che è come se fossero due nature di libri,
certo,
che possono aiutare una carriera manageriale o imprenditoriale. E quindi mi sento veramente di consigliare soprattutto il libro di Stephen Covey, e l'ho consigliato a molti amici che lo stanno
bene. Ma guarda, io chi ascolta questo podcast, se è andato ad ascoltare anche gli episodi pregressi, se l'hai ascoltato quel libro, perché l'ho recensito ancora agli inizi della mia carriera di podcaster, metterò magari il link nelle show notes per chi vuole dare un'ascoltata. Io non lo leggo, ma lo recensisco, cioè prendo i punti salienti e li commento, li ho commentati con un co-host, giusto per avere dei punti di vista moderni, perché poi è un libro che è stato scritto credo più di 20 anni fa concettualmente, quindi o intorno ai 20 anni fa, quindi i punti sono assolutamente veri, sempre veri, ci mancherebbe, però gli esempi che vengono fatti nel libro sicuramente oggi magari sarebbero leggermente da attualizzare. Ecco, questo è l'esercizio che io ho provato a fare. Va bene, David, grazie mille per aver condiviso la tua storia, averci mostrato le cicatrici sulla tua schiena, no? Anzi, sul ginocchio. E che cosa dire? Ti faccio sicuramente, sai, io lo faccio a tutti perché fa bene, però a chi si occupa del benessere degli altri, l'in bocca al lupo che faccio è particolare, proprio sentito. Perché, come ho detto nell'incipit, è sempre stato questo mio, ecco, se il test di Jeff Bezos, no? Se c'è una cosa su quando sarò nel mio porch in pensione in Valpolicella, perché poi alla fine sarò lì a pensare alle cose che mi piacerebbe aver fatto che non ho fatto, ecco, probabilmente lavorare nell'health care in qualche maniera sarà un'incompiuta. Magari invece mi capiterà di farlo, esatto, e quindi per fortuna metterò la spunta, questo lo vedremo. Però ecco, l'in bocca al lupo te lo faccio davvero, perché chi arriva dove sei arrivato tu, che ancora lo so che tu dirai non ho ancora fatto niente, ancora tutto da fare, certo, però chi arriva dove sei arrivato tu avendo culo al primo giro è un conto, chi ci arriva avendo fatto e sbagliato e rifatto e risbagliato e rifatto ancora eccetera eccetera, secondo me merita un applauso in più. E se poi opera in un mondo che cerca di fare del bene a persone meno fortunate di noi, doppio, ok? Doppio in bocca al lupo per tutto il futuro della tua azienda.
Grazie, Crepi. Grazie davvero.
Ciao, grazie.
Ciao, ciao Davide.
Ed eccoci qui dopo questa seconda parte della mia chiacchierata con David, in cui abbiamo toccato diversi temi davvero molto interessanti. Abbiamo parlato della sensazione gambe che tremano e della capacità che abbiamo di gestirla. Abbiamo discusso come fare a cercare questa sensazione e come fare a imparare a gestirla e soprattutto a gestire noi stessi quando ci troviamo in quello stato. Avete poi sentito di come David, una volta ripreso il controllo dell'azienda, sia stato in grado di crearsi una seconda possibilità, creando una nuova azienda da zero, imparando stavolta dagli errori commessi in passato, salvando quello che si poteva salvare della vecchia azienda, chiudendola in modo dignitoso e arrivando a creare una realtà stavolta solida. Ed è solida proprio per effetto di tutte le cicatrici che David si è procurato nell'azienda precedente. Gli errori fanno male, nessuno lo nega, ma se abbiamo la tenacia di continuare a provare, e non in modo cieco però, ma proprio volendo imparare dagli errori commessi, possiamo arrivare a fare qualcosa di grande. Abbiamo discusso l'importanza di muoversi, di fare cose, di andare comunque avanti, anche se non sappiamo dove, quando siamo in crisi e quando non vediamo vie di uscita dalla situazione in cui siamo. Abbiamo anche toccato un altro punto fondamentale, ovvero cercare alternative a quello che abbiamo e che in questo momento non ci piace, anche solo per avere un termine di paragone, che magari ci fa vedere il nostro quotidiano in ottica diversa, ci aiuta a trovare un senso che, finché vediamo solo quella realtà, magari non riusciamo a vedere. Abbiamo anche discusso un tema che oggi è tabù in molte aziende e per molti dipendenti, ovvero la condivisione di un problema, di una sensazione di malessere, ben prima di pensare di andarcene o di iniziare a mandare curricula. Dobbiamo avere il coraggio di condividere i nostri problemi con l'azienda nel genuino tentativo di risolverli insieme per il bene di entrambi. Questo dialogo deve essere costante e continuo, trasparente e aperto. E poi ovviamente, se le soluzioni ai problemi non si trovano, potremo andarcene, però sapendo di aver provato a risolvere il problema. E l'azienda ovviamente non potrà dire di essere impreparata a questa situazione. Come sempre, vi invito a praticare gratitudine a chi vi aiuta. Spesso gli ospiti del podcast mi scrivono qualche settimana dopo che ho pubblicato l'episodio condividendo messaggi che hanno ricevuto da voi. Messaggi di apprezzamento per l'episodio, per la loro storia e per quello che vi ha insegnato. Fatelo, mi raccomando. Il podcast vive anche di questo. Vive di emozioni positive, di persone che imparano, che crescono, di ringraziamenti, di collegamenti tra persone nati quasi per caso. Questo in realtà è un consiglio molto più ampio. Se qualcuno fa qualcosa per voi, qualcosa che vi fa crescere e vi rende migliori, ringraziatelo. Renderete la sua giornata, come spesso accade con le mie quando mi scrivete, migliore. Passiamo ora al supporto, la fase in cui siete voi i protagonisti e in cui dimostrate con pochi e semplici ma significativi gesti quanto impatto abbiano questi contenuti nel vostro quotidiano e quanto sia importante per voi che il podcast continui a crescere. Quindi come fare? Il primo modo è Patreon ed è il primo link che trovate nelle show notes. Vi basta andare su it.officeofcards.com/podcasts e cliccare questo episodio oppure andare su patreon.com/officeofcards. Patreon è un modo senza sforzo per contribuire alla qualità di questo podcast e vi permette di fare delle piccole donazioni mensili, anche di pochi euro, per darmi una mano a finanziare supporto professionale per l'editing degli episodi e la promozione del podcast. Spesso mi dite grazie per questo podcast sui social, via email, in alcuni casi anche di persona, e vi sono infinitamente grato di questo. Se potete, anche un aiuto concreto può fare la differenza e contribuire a renderlo ancora migliore. Si tratta di una cifra libera. Se ciascuno di voi desse anche un solo euro al mese, davvero niente, potrei assumere un tecnico audio full time e una persona che mi aiuti a diffondere il messaggio sui social, oppure altri mezzi di comunicazione. Oppure anche coordinare meglio le interviste di persona, che vengono sempre meglio di quelle remote. Potrei cercare attivamente diverse tipologie di ospiti su LinkedIn, fare più recensioni di libri che continuate a richiedermi, ma purtroppo richiedono più tempo. Insomma, se volete che il podcast cresca, un po' di supporto ci vuole. Il secondo modo, come detto all'inizio, è il canale YouTube, a cui dovete iscrivervi per ricevere notifiche quando pubblico nuovi video. E ovviamente, se vi piacciono, interagite con il canale e fate capire a YouTube e alle persone che vedono questi video che sono contenuti che vale la pena di guardare. Basta un like o un commento e l'algoritmo di YouTube dice: wow, questi contenuti generano engagement, aspetta che li spingo un po' nei video suggeriti di qualche altro utente. Questo tipo di algoritmi sono stati il mio lavoro per anni, so bene come funzionano e quindi davvero spingete perché aiuta. Il terzo modo sono le recensioni in questo caso del libro Office of Cards su Amazon, magari raccontando nello specifico quali parti vi sono piaciute o quali tecniche e consigli avete messo in pratica e hanno avuto impatto nella vostra vita. So che molti di voi regalano Office of Cards ai loro amici, chiedete anche a loro di lasciare una recensione quando lo hanno finito. Il quarto modo sono recensioni del podcast, sia su Apple Podcast, dove potete anche lasciare un commento, che su Spotify, dove potete lasciare solo le stelline. Ci mettete davvero 30 secondi, ma è molto importante perché aiuta gli altri a scoprire e provare questo podcast. Se usate Apple Podcast e avete un iPhone, potete abbonarvi a questo podcast. Costa solo 99 centesimi al mese e con l'abbonamento avete accesso in esclusiva a contenuti extra, come ad esempio gli episodi completi, ovvero le 2-3 puntate di ogni episodio, appena sono pronti, di solito oltre un mese prima della pubblicazione ufficiale, oppure altri materiali che sto pensando di rendere disponibili nei prossimi mesi. Il sesto modo, suggerite persone che vorreste io intervistassi, oppure temi che vorreste io trattassi. Questo podcast lo faccio io, è vero, ma lo faccio per voi. Un po' come i regali, che si dice debbano piacere a chi li riceve e non a chi li fa, anche qui sta a voi aiutarmi ad aiutarvi e identificare temi o persone che ritenete facciano bene a questo gruppo. Il settimo modo sono i link nelle show notes, in cui trovate i principali punti di cui abbiamo parlato nell'episodio. Tutti i link a cose che magari non conoscete per poterle approfondire. Trovate anche i profili degli intervistati, foto, materiali audio e video e link utili, a volte con codice di affiliazione, gli strumenti che vi aiutano a crescere. L'ottavo modo, prima di fare il vostro shopping su Amazon, solo web mi raccomando, dalla app non funziona, è passare dalle show notes di questo podcast su it.officeofcards.com/podcasts e cliccare sul link di Amazon, oppure addirittura andare a comprare uno dei libri che suggerisco di leggere nella sezione libri del sito. Così aiutate voi stessi a crescere e anche il podcast, il tutto con un click. In nono modo, parlate del libro e del podcast con le persone che vi stanno a cuore, amici, colleghi, parenti. Leggetelo insieme a persone alle quali tenete e discutetene come in un book club. Taggate il libro o l'episodio che più vi ha colpito sui vostri profili social, in modo che il numero più alto possibile di persone possa beneficiare di questi contenuti. E il decimo modo, il più importante di tutti, mettete in pratica quello che avete imparato e dimostrate coi fatti che le cose di cui parliamo qui funzionano. Fatevi ispirare e contagiare dalle storie che sentite in questo podcast. Io intervisto persone davvero normali, che però si applicano, si impegnano e lavorando sodo raggiungono risultati eccezionali, cosa che potete fare benissimo anche voi. Vivete al massimo, spingete sull'acceleratore, fate quelle benedette 30 flessioni al giorno, quella dieta, quel video, quel blog post o qualsiasi sia la cosa che nutre le vostre passioni e usatele come opportunità di crescita personale e professionale. Lo so che è difficile, ma è proprio nelle difficoltà che troverete crescita e successo. Decidete ora chi dovete diventare per avere successo e raggiungere gli obiettivi che vi siete prefissati. Il vostro domani inizia oggi e il vostro oggi inizia adesso. Vi auguro buon proseguimento di giornata e di settimana. Alla prossima!